Avete delle domande voi? Nessuna curiosità ricca. Qualcuno.
Però palesi molto più effettivi. In questo caso è una questione un po' per capire se questi controlli sono più interessi.
Sì. Ne parliamo. Poi? No, abbiamo sempre la vecchia Bossi Fini.
Ma c'è una riforma?
Sì, sta galleggiando in Parlamento. Prima o poi arriverà, però per il momento siamo ancora lì. E non è il problema. Poi? Io ho una cosa che si attacca a quanto vi dicevo stamattina. Avevo aperto il giornale che avevo qua, avevo detto migranti, ho detto bene, facciamo l'esempio dei migranti, ma poi non avevo letto il resto del titolo. Migranti, la UE, che sarebbe l'Unione Europea, avverte l'Italia, impronte anche con la forza. Guni. Questa è la prima notizia che vorrei commentarvi, poi c'ho la questione già schedulata, commissione di mozione di sfiducia alla Boschi, e poi la commissione d'inchiesta sulle questioni bancarie, e poi cos'altro c'è? La trivellazione. E poi c'è, vi ho promesso, l'ho scritto, per cui cercherò di farla breve. Allora, che cosa sta succedendo su questa cosa dell'Europa? Il rilevamento delle impronte digitali ricorda il rapporto, è un rapporto che viene da Bruxelles, della Commissione, il rilevamento è obbligatorio e chi arriva in modo irregolare nell'Unione Europea non può sottrarvisi, pena la privazione della libertà. Per cui si invita l'Italia a, virgolette, permettere l'uso della forza per la raccolta delle impronte e prevedere di trattenere più a lungo i migranti che oppongono resistenza, una prassi da tempo prevista nei regolamenti comunitari in materia di immigrazione ma raramente applicata in Italia. Infine il servizio del commissario all'immigrazione, Dimitris Avramopoulos, che ieri ha incontrato a Milano il ministro dell'interno Angelino Alfano, criticano il governo italiano perché malgrado, ecco, parla dei centri di trattenimento. Altro giornale, questa è la Repubblica, questo è il Corriere della Sera. Gli immigrati in arrivo e soprattutto l'impegno per dare cornice legale alle attività di hotspot, che sarebbero questo riconoscimento, in particolare per permettere l'uso della forza per la raccolta dell'impronta e prevedere di trattenere più a lungo i migranti che oppongono resistenza. Al Viminale, Ministro degli Interni, Angelina, si ricorda che le leggi italiane impongono che l'uso della forza sia proporzionato alla situazione che si deve affrontare e dunque non possiamo andare oltre. Siriani ed eritrei fanno resistenza per impedire di essere fotosegnalati, tengono i pugni chiusi, sono disposti a tutto per evitare la registrazione. Non a caso, già nella relazione trasmessa dal capo della polizia a Bruxelles e nell'audizione bla bla bla, era stato specificato che di fronte a persone che cercano di impedire la propria identificazione si procederà a videoregistrare ogni passaggio. Una decisione presa a tutela dei poliziotti per impedire che possano poi essere accusati di aver compiuto violenza alle persone. Io sono leggermente allucinato. Perché vi dicevo stamattina, l'articolo 13 della Costituzione che protegge l'habeas corpus e quindi vieta sequestri, ispezioni e perquisizioni se non nei casi previsti dalla legge e su mandato del giudice, e si riferisce a tutti, sono diritti fondamentali dell'uomo e non sono relativi soltanto agli stranieri, per cui non è che uno possa dire tu sei straniero e quindi non ti apri con l'articolo 13. E questo è un bel problema, è un bel problema. E i giudici hanno sempre un po' svicolato da questa cosa, perché un uomo può essere trattenuto per 48 ore in caso di urgenza e poi il provvedimento va sottoposto al giudice e convertito e autorizzato nelle 48 ore successive. Per cui il fatto che questa gente venga trattenuta nei centri di, non si chiamano di detenzione, ma di certo, ma anche di riconoscimento, di ospitalità, eccetera, è un bel problema dal punto di vista giuridico. Se poi adesso addirittura incomincia a esserci l'idea che devono essere sottoposti forzatamente al riconoscimento delle impronte delle dita, qui siamo di fronte a un'altra violazione della libertà personale. Per cui non è che si possa fare così, perché l'ha detto l'Europa. No. L'Europa può dire quello che vuole, ma la Costituzione dice l'Italia. E di fronte ai diritti fondamentali l'Europa se ne sta a casa sua. I fatti dicono create la cornice legale. La cornice legale si può creare solo se attraverso una legge, ma necessariamente una legge o atto con forza di legge, perché c'è una riserva di legge assoluta, si prevede che per il riconoscimento degli stranieri può essere imposto il prelievo delle impronte. Però bisogna fare una legge, non è che si possa fare in via amministrativa sta roba. Nessuno è costretto a dare la sua impronta, se non ricorrono dei casi specifici previsti dalla legge. Per cui è una questione molto, molto preoccupata, noi, preoccupante, perché noi abbiamo abbassato il livello di percezione della tutela costituzionale delle libertà. È come se per gli stranieri non ci fosse questo problema. Il problema c'è, e c'è perché loro non vogliono farsi riconoscere, perché se vengono riconosciuti immediatamente scatta l'obbligo dell'Italia di ospitarli e possono andarsene via soltanto se entrano nel questo programma di spargimento degli stranieri in Europa, che però non sta funzionando, e siccome loro in Italia non ci vogliono stare, non vogliono farsi riconoscere. Il loro desiderio è sparire e poi ricomparire in qualche paese europeo dove sono riusciti a arrivare. Ve lo segnalo perché è un problemino non da poco questo. E arriviamo alla questione Boschi. Allora, prima di parlare del merito, di cui non saprei neanche che cosa dirvi, voglio un po' parlarvi dell'aspetto istituzionale. Allora, che cosa sta succedendo? 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia individuale. La mozione di sfiducia individuale in Costituzione non esiste. In Costituzione esiste la mozione di sfiducia nei confronti del governo, che ha tutta una sua disciplina, per cui quando viene presentata scatta la pausa di riflessione, non si può discutere da prima di 3 giorni, poi si discute e si vota con appello nominale e se il governo viene battuto si deve dimettere. La sfiducia al singolo ministro è prevista invece dal regolamento della Camera, non in quello del Senato, però il Senato applica per analogia la mozione di sfiducia al governo. E perché è stata prevista? Ma è stata prevista anni e anni fa per impedire gli assalti alla diligenza. Cioè si voleva evitare che nottetempo, visto che la maggioranza stava al bar la Camera era in mano alla minoranza, qualcuno dicesse: propongo la sfiducia a questo elenco di ministri. E la votavano subito e i ministri erano sfiduciati. E poi? Quali sono le conseguenze giuridiche di un voto di sfiducia? Quindi si sono introdotte delle norme regolamentari per estendere alla mozione individuale le garanzie della mozione di sfiducia al governo. Pausa di riflessione, votazione per appello nominale. E però non si possono indicare in Costituzione quali sono le conseguenze giuridiche. Per cui è una norma che non ha una previsione di conseguenze giuridiche, perché il regolamento della Camera non è una fonte valida per disciplinare cose che non stiano nella Camera. Il ministro non sta nella Camera, il ministro sta nel governo, per cui non c'è uno strumento giuridico interno della Camera che può comportare conseguenze giuridiche all'esterno. Il caso era stato il caso del ministro Mancuso, c'è un'apposita finestra nel manuale che lo racconta, caso obbrobrioso, come sempre capita in questo paese, obbrobrioso, ministro del governo Dini era il governo che è subentrato al governo Berlusconi 1, di cui Dini era ministro. La Lega si era tolta dalla maggioranza e quindi Berlusconi non aveva più i numeri per governare, si dimise e il Presidente della Repubblica consultò il Presidente delle Camere e appurò che la Lega era disposta a sostenere un altro governo. Quindi prese il ministro Dini del governo Berlusconi, qualche altro ministro e fece il governo Dini che ebbe la fiducia. Ribaltone si chiama questa cosa nel linguaggio orribile della politichese in Italia. Tutti dicono che è stato il ribaltone perché si è ribaltata la maggioranza. Si chiama governo parlamentare. Nel governo parlamentare non ci sono governi eletti, che ne dicano i beoti, ma ci sono i governi che godono della fiducia del Parlamento. E se il Parlamento per questioni sue cambia opinione, può esserci che ci sia una maggioranza che si sposta, capita. Nel governo Dini, che peraltro era debolissimo, c'era un ministro della giustizia che si chiamava Mancuso ed era un ex giudice di Cassazione, piuttosto âgé e anche un po', come dire, non esattamente sveglissimo, ma molto coriaceo. Il ministro di giustizia dispose una ispezione negli uffici della Procura, se ben ricordo, di Milano, per cui anni di inchieste su scandali e su Berlusconi. Il ministro, già ministro di Berlusconi, che dice: io sono un tecnico e quindi vado giù dritto. La cosa fece un certo scalpore perché era chiaramente punitiva nei confronti dei magistrati di Milano. Il Parlamento chiese di revocare questo provvedimento, il ministro a muso duro dice: io sono il ministro di giustizia, vado avanti, e a questo punto il governo, il Parlamento, gli votò una mozione di sfiducia individuale. Prima volta nella storia. Prima e unica volta nella storia. Perché nella storia le cose andavano in maniera diversa, andavano nel senso che se un ministro veniva attaccato dalla Camera, il governo diceva no. Il ministro è ministro di questo governo, la sua responsabilità è la responsabilità degli atti di questo governo, io il governo non lo lascio solo. Per cui o pongo una questione di fiducia formalmente, oppure comunico alla Camera che il ministro è coperto dal governo e se viene votata la sfiducia viene intesa come sfiducia al governo, per cui si dimette il governo. Questo lo si è sempre fatto, sia perché non è uno strumento previsto dalla Costituzione la mozione individuale e di conseguenza non ci sono conseguenze giuridiche previste dalla Costituzione. Secondo, perché è un obbligo politico del governo coprire la responsabilità politica dei propri ministri. Perché se il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri membri del governo ritengono che il ministro ha fatto male, gli dicono: senti, questo è il foglio, prego, firma le dimissioni. Questa è la prassi in tutti i paesi civili. No? Si chiama ripasto, il ministro va in televisione, ho avuto un forte mal di testa e mi sono dimesso. Non voglio creare imbarazzo al governo, preferisco dimettermi. E spontaneamente dare dimissioni. Se invece il ministro non fa questo, vuol dire che il governo lo sta coprendo, come sta succedendo a Boschi. Politicamente a Boschi è super coperta dal governo e di conseguenza non credo che il governo si sfidi. Per Mancuso invece Dini non spese una parola, gli stava un po' sullo stomaco anche a lui, per cui lasciò che la mozione andasse avanti. Non disse nulla alla Camera, la mozione fu votata e a questo punto si pose il problema e allora? Allora il governo gli ritirò le deleghe e Mancuso sollevò un conflitto di attribuzione contro il Parlamento che l'aveva sfiduciato, contro il governo che aveva tolto le deleghe e contro il Presidente della Repubblica che anche a lui aveva revocato la nomina. I ministri sono nominati il Presidente della Repubblica. E la Corte Costituzionale dette ragione, dette torto a Mancuso, dicendo questo, usò delle espressioni tecnicamente non molto precise, ma in sostanza disse di fatto esiste un potere di revoca dei ministri, anche se in Costituzione non c'è scritto, e anche se la Corte Costituzionale non lo ha detto, e anche se buona parte della dottrina non so perché ritiene che non esista, ma il Presidente della Repubblica, d'accordo con il Governo, può dar luogo, dar conseguenza a un atto del Parlamento. Cioè ha creato una fattispecie di, secondo me sbagliando, una sentenza brutta della Corte Costituzionale, non nel merito, non, cioè, Mancuso aveva torto e non si è comportato in maniera molto intelligente, ma nell'argomentazione giuridica, che è la cosa più importante di una sentenza, la Corte fece finta che ci fosse una conseguenza giuridica di un atto interno alla Camera e secondo me questo è un errore, perché gli atti interni delle Camere possono avere conseguenze giuridiche solo interne alle Camere, non escono dalle mura delle Camere, se non nella forma della legge. Ciò che non ha la forma della legge non esce dai muri delle Camere. E invece in questo caso disse c'è stato un voto di sfiducia e bene ha fatto il governo e il Presidente a revocare il Ministro. Vedete, il meccanismo è un meccanismo non esattamente oliato, di mozioni di sfiducia individuali ne sono state presentate un sacco, ogni tanto l'opposizione se la prende con qualcuno, mi ricordo che Bondi, voi vi ricordate di Bondi? Quanto siete innocenti! Uno dei ministri, quando vinse le elezioni del centrodestra, io scherzando disse: adesso vedrete che ci metteranno Bondi, il ministro dell'istruzione, e fu così. No, non dell'istruzione, dei beni culturali, e lui era anche poeta. E fu presentata una mozione di sfiducia a Bondi perché era crollato un muretto a Pompei, come se fosse colpa sua, ma il Parlamento imputa le responsabilità politiche in base a come ritiene che vadano giudicate le cose politicamente, per cui non c'è una fattispecie giuridica che comporta la dimissione del Ministro. C'è un Parlamento che ci ha rotto le scatole. Allora, adesso 5 Stelle ha raccolto le firme e ha presentato la mozione di sfiducia. Purtroppo i giornali tutti ci dicono le cose, ci danno le fotografie, ci dicono i commenti a destra e a sinistra, nessuno ci spiega che cosa c'è contenuto nella mozione di sfiducia, perché la mozione di sfiducia è motivata e dovrebbero essere chiariti i motivi per cui si chiedono le dimissioni del ministro, perché non sono così facilmente percettibili. La questione la conoscete tutti. La Boschi c'ha un papà, come capita a tutti coloro che non sono orfani, e il papà aveva avuto per 6 mesi un incarico il vicepresidente di questa banca che ha fatto un po' di porcherie. Poi pare che abbia un fratello che lavori anche in questa banca e lei c'è delle azioni della banca. Il problema è che le azioni delle banche valgono zero. Per cui uno non può rimproverarla di avere delle azioni e aver perso i soldi di quelle azioni. E le possono rimproverare delle cose che riguardano suo padre? Ovviamente no, perché non è che si portano le colpe dei padri, quello è scritto nella Bibbia ma non nella Costituzione. Quello che può essere rimproverato, e pare che sia il senso della cosa, è un conflitto di interessi. Ma questo conflitto di interessi non si capisce, il conflitto di interessi è una questione giuridica, ci devono essere fattispecie che ricorrono. In quale atto lei è incorsa in un conflitto di interessi? Conflitto di interessi significa che tu stai agendo al governo, ma nel frattempo hai anche degli interessi tuoi personali nella questione, per cui c'è resti l'obbligo di astenersi. E pare che lei si sia astenuta, questa non è una questione di opinione. Perché basta individuare quali sono le decisioni prese dal governo che incidono nella materia e vedere se nel verbale del Consiglio dei Ministri lei è uscita oppure no. Su questo non è difficile l'indagine. Quello che è più difficile è riuscire a capire quali sono queste decisioni, per questo avrei voluto leggere la mozione, ammettendo che la mozione contenga queste cose. Ma non avendo un testo non sono in grado di capire. Chiedono con urgenza al Presidente Laura Boldrini che calendarizzi la questione alla Camera. È ben singolare questa cosa, perché la Camera del PD c'è una maggioranza assicurata dal Porcellum, per cui non... il PD da solo c'ha i voti per respingere la mozione. Perché non l'hanno fatto il Senato, dove invece il PD ha dei problemi? Perché il Senato avrebbe significato rinviarla a gennaio, perché attualmente il Senato è impegnato nel bilancio. E loro volevano invece discutere adesso. Perché volevano discutere adesso? Ma perché è a caldo, cioè è un evento mediatico e di conseguenza parlarne adesso aveva un significato politico. Come vedete poi alla fine quello che viene l'impressione è che l'operazione sia essenzialmente di facciata, cioè un gesto politico, presentiamo la mozione di sfiducia, dopodiché si discuterà, la Boschi dirà perché lei non si considera in conflitto di interesse, dopodiché si voterà ed è pacifico che verrà respinta. Tutto è un giochino un po' mediatico, il che non significa che sia infondata la mozione, ma significa che invece non hanno argomenti così forti da pensare di spuntarla, ho l'impressione. È un uso politico, ma ci sta un uso politico. Le mozioni individuali di sfiducia sono sempre state degli atti politici. Prendersela con Bondi è indubbiamente un atto politico. Più curioso, c'è solo un giornale, La Stampa, che ne parla, è la questione della commissione d'inchiesta. Il titolo, Marcello Sorgi, che è un signor giornalista, è in fondo di prima pagina, le rischiose commissioni d'inchiesta. E questo mi dà il destro di spiegarvi che cosa sono le commissioni d'inchiesta, che finora non vi ho mai citato. E perché sono rischiose? È anche una cosa interessante. Allora, andiamo a cercare la Costituzione della nostra amata Repubblica. Articolo 82. Curiosità. L'articolo 82 sta nella sezione La formazione delle leggi, del titolo primo, Il Parlamento. L'81 riguarda il bilancio, l'80 riguarda i trattati, il 79 l'amnistia e l'indulto, il 78 i poteri di guerra, 77-76 decreto legge, legge delegate, 75 referendum e prima la formazione della legge. Perché le commissioni di inchiesta stanno nel capitolo nella sezione della formazione delle leggi? È interessante capirlo, anche se non è così immediato, perché come vedrete leggendo l'articolo 82 non si menziona la legge. Ciascuna Camera è quindi senza legge, perché se ciascuna Camera lo fa, non lo può fare con la legge, perché la legge è bicamerale. Può disporre inchiesta su materie di pubblico interesse. Punto. Poi seguono altre cose che adesso vedremo. Per cui una Camera lo può fare tranquillamente con un atto interno. Renzi sta chiedendo la commissione di inchiesta, e anche questa è una curiosità. Perché le commissioni di inchiesta sono, naturalmente degli strumenti del Parlamento per indagare sul governo. Sono l'attività ispettiva fatta dal Parlamento, no? Fa delle indagini, fa delle inchieste informali e poi può istituire una commissione di inchiesta. Però da noi funziona in maniera un po' particolare. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Questo vuol dire che la maggioranza, che sta in maggioranza alla Camera, è maggioranza anche nella Commissione. Ed essendo in maggioranza anche nella Commissione, queste commissioni non svolgono una funzione di controllo sul governo, perché il governo è espressione della maggioranza. Non sono efficaci in questo senso. In alcuni statuti regionali si prevedono che siano paritetiche, proprio per dare alla commissione di inchiesta il potere di stare sul collo del governo. Una commissione di inchiesta dove la maggioranza è maggioranza, è chiaro che finisce che non avere denti molto comunati. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami, udite, con gli stessi poteri, le stesse limitazioni delle autorità giudiziarie. Quello che significa questa cosa è che la commissione d'inchiesta ha gli stessi poteri del pubblico ministero. Fa delle indagini con gli strumenti dell'indagine penale. Una tipica domanda che capitano anche forse nel testo scritto è: possono procedere all'arresto del testimone reticente? E tutti rispondono: no, sono delle commissioni di inchiesta, servono per informarsi. Non è vero, è successo. E se ben ricordo la commissione sull'aereo caduto a Ustica, in cui un borioso ufficiale aeronautica aveva poco gentilmente detto: no, mi dispiace, ma queste cose non posso rilevarle, ed è stato arrestato in aula. Testimone reticente. Anzi, con gli stessi poteri, le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria è il principio, ma alcune commissioni sono state istituite con legge, quasi sempre sono istituite con legge, per cui sono bicamerali, e la legge ha consentito a queste commissioni di avere poteri maggiori dell'autorità giudiziaria e in particolare di superare il segreto di Stato. Soprattutto le commissioni sulle stragi che hanno piacevolmente segnato la storia della Repubblica hanno avuto dei poteri superiori all'autorità giudiziaria. Ora, perché sono pericolose? Vediamo cosa dice Sorgi. Molto più delle mozioni di sfiducia annunciate dalle opposizioni contro la ministra Boschi, rischia di avere effetti deflagranti la commissione parlamentare di inchiesta proposta da Renzi sul caso delle quattro banche. Sebbene l'intento del Premier sia di ottenere massima trasparenza per dimostrare di non aver nulla da nascondere, l'esito di queste commissioni non è mai prevedibile e la natura politica connaturata ad organi nati per essere inquirenti, ma attraversati al loro interno da maggioranze trasversali le più svariate, fa sì che non una ma più verità alla fine vengano fuori e ciascuna di esse sia utilizzata da chi la ha accertata a scapito degli avversari. Per cui le commissioni sono composte da politici e i politici si aggregano, non è detto maggioranza e opposizione, ma per diverse cose, e alla fine possiamo avere delle verità, delle conclusioni dei lavori della Commissione che sono diverse. Questa tendenza, per così dire, congenita delle commissioni di inchiesta, si è particolarmente aggravata nella Seconda Repubblica, che schifo, la Seconda Repubblica, è un'espressione in uso per dire dopo il cambiamento del sistema elettorale nel 1993, quando si propone, quando a proporre e a ottenere l'istituzione sono stati i governi e non le opposizioni. Sorge dimostra di avere un certo acume per le questioni costituzionali. Perché? Perché non sono i governi a ordinare le inchieste, sono le opposizioni a chiedere le inchieste. Ma siccome la commissione d'inchiesta è basata sulla maggioranza, è la maggioranza di governo che certe volte ha usato le commissioni d'inchiesta per bastonare l'opposizione. Alla fine lo scontro politico sui risultati raggiunti dalle indagini parlamentari è diventato così forte da non consentire più di distinguere la propaganda dall'effettivo contenuto delle relazioni approvate. L'esempio più recente ed emblematico di questa evoluzione è costituito dalla commissione Mitrokhin, voluta dal governo Berlusconi nel 2002 all'inizio della prima vera legislatura di governo del centrodestra. Il punto di partenza erano 261 documenti dell'agente KGB, servizi segreti russi, Mitrokhin, inviati dai servizi segreti inglesi a quelli italiani e riguardanti la rete del servizio sovietico e più in generale delle spie dell'est in Italia ai tempi della guerra fredda. Questa documentazione era stata consegnata nel 99 anche al governo D'Alema, che non l'aveva resa pubblica valutando poco interessante. Berlusconi, al contrario, appena arrivato a Palazzo Chigi, aveva deciso di scoperchiare il caso Mitrokhin per mettere in imbarazzo il centro-sinistra. La commissione presieduta da Paolo Guzzanti, che sarebbe il padre meno spiritoso di Corrado e delle sorelle Guzzanti, prese le mosse dalle carte Mitrokhin e via via allargò i confini dell'inchiesta all'intero campo della guerra fredda, al terrorismo degli anni 70, agli eventuali interventi dei servizi dell'Est, naturalmente al caso Moro, nonché l'attentato a Papa Wojtyla e così via. E, alla fine ne venne fuori niente, Berlusconi pubblicò sospeso una specie di vocabolario intitolato Libro Nero del Comunismo che faceva forza di informazione ricevuta. Capite? Quello che è in tutti i paesi è concepito come uno strumento dell'opposizione per controllare l'operato del governo, in Italia non ha mai funzionato così. Le prime commissioni di inchiesta erano sulla povertà, poi hanno fatto le proprie commissioni sulla mafia, poi non hanno deciso di non pubblicare gli atti e così via, perché non sono costituite in modo efficiente per svolgere una funzione di controllo del governo e sono finite invece con essere delle commissioni volute dal governo contro le opposizioni, che è proprio la sovversione dell'uso dello strumento previsto dalla Costituzione. Questa è una cosa abbastanza curiosa, abbastanza tipica del nostro ordinamento proprio per questa questione della maggioranza, che è maggioranza anche nell'inchiesta. C'è anche lo stacco musicale, vedete? Ecco. Stop le trivelle offshore. Emiliano esulta con i comitati. Roma teme il referendum. Qual è il senso costituzionalistico della notizia. Il senso è questo: sono state raccolte le firme e soprattutto sono stati proposti il referendum da 10 consigli comunali e regionali. Il referendum abrogativo può essere promosso sia da 500.000 elettori sia dai consigli regionali. E ben 10 consigli regionali hanno votato la richiesta di referendum, per cui il referendum adesso andrà all'esame della Corte Costituzionale a gennaio e il governo ha pensato di introdurre nella legge di stabilità, legge finanziaria, che è un gran calderone che contiene tutto, alcuni emendamenti che vietano trivellazioni entro 12 miglia dalle coste. Grande giubilo di Emiliano e di tutti coloro che hanno considerato questa trivellazione dell'Adriatico pericolosissima, ma anche grande problema di diritto costituzionale, perché qui noi abbiamo una procedura che punta a abrogare la legge che autorizza la ricerca, la trivellazione per ricerca e lo sfruttamento di eventuali pozzi petroliferi. L'hanno fatto per evidenti motivi ambientalistici, in particolare era previsto che Ombrina Mare, non so perché hanno dato un nome, un meraviglioso pesce, l'ombrina, questa schifezza, fosse una trivellazione al largo della Puglia, no, dell'Abruzzo, quanto mi risulta, ma nelle 7,5 miglia, perché questa avrebbe bloccato. Ma oltre le 12 miglia non vale questo emendamento. E quindi avremmo anche la possibilità di un certo non nuovo problema, e cioè che la Corte Costituzionale si trovi a giudicare di un referendum abrogativo di una legge che è stata già sostanzialmente abrogata, ma parzialmente abrogata. E quindi deve vedere se il referendum si può tenere lo stesso, oppure se il Parlamento è riuscito a scongiurare il referendum. Questo era successo negli anni 70, in un caso famosissimo, era il 78, direi, quando il Parlamento aveva fatto una legge truffa, era proprio una truffa, che formalmente abrogava la legge sottoposta al referendum, ma di fatto la sostituiva con una norma, una disciplina analoga. E allora il comitato dei promotori del referendum, erano radicali, fecero un conflitto di attribuzione contro il Parlamento e contro l'ufficio della Cassazione che aveva detto, beh, il referendum non si tiene più. E la Corte Costituzionale, con una prima sentenza strepitosa, nel senso che ha fatto strepito, dichiarò ammissibile il conflitto di attribuzione ritenendo che il comitato dei promotori del referendum potesse essere configurato come un potere dello Stato. I radicali naturalmente si fecero subito carta intestata a Repubblica Italiana, al comitato dei promotori, perché quando uno ha un potere in Italia si fa subito la carta intestata, ma la Corte gli spiegò che loro non erano un potere dello Stato, sempre e comunque, ma nella funzione di promuovere uno strumento costituzionale come il referendum, e solo per la fase della promozione del referendum, loro rappresentavano il corpo elettorale che è un potere dello Stato. E dopo aver accettato il conflitto di attribuzione, detto le ragioni ai radicali, dicendo il Parlamento non può truffare i referendari sostituendo una legge con una legge uguale. Formalmente l'atto era nuovo, no? Ma sostanzialmente la disciplina era la stessa. Qui non è lo stesso caso, è più interessante questo caso, perché quello è un caso già deciso e su cui nessuno avrebbe più dubbi che la sentenza abbia fissato un principio. Qui abbiamo, sì, ho ben capito, ma può anche essere che mi sbagli, abbiamo un emendamento che modifica la legge sottoposta al referendum. E quindi può anche essere che la Corte non ritenga che il referendum possa essere bloccato da questa legge. Qui non ci sarebbe una truffa, se avesse semplicemente abrogato la legge sarebbe perfetto. Hai abrogato la legge, è bene. Ma qui ha abrogato la legge soltanto per la ricerca nelle 12 miglia e non per lo stesso. Allora c'è una lettura dell'M5S, le 5 Stelle. Ci sorprende che i governatori regionali stiano cantando vittoria, dice Mirella Liuzzi, è una vittoria assolutamente parziale e furba. Scardina il referendum contro il Trivelle promosso proprio dalle regioni senza però risolvere il problema. Chiediamo invece una moratoria completa delle Trivelle. Io ho l'impressione che la Liuzzi abbia ragione, che questo non sia un caso di grande esultazione, perché possono anche applicare la legge, nel senso che dopo 12 miglia, sono 5 miglia, insomma, sono 5 miglia sono 9 chilometri, non è che sia una distanza siderale, no? E dopo 5 miglia faccia una sperimentazione, non è che cambi moltissimo per la protezione delle coste. Per cui il sospetto che lei ha, secondo me, ha un suo fondamento. E il caso è interessante, vedremo come si concluderà. Avete altri dubbi? Sono le 5 e adesso andiamo a vedere come si svolge l'esame. Questo regalino che vi ho promesso, è presto Natale. Primo, il decalogo. Il decalogo contiene tutte le regole. Dietro c'è la Torah, vogliamo che sia chiaro, la natura quasi divina della Torah. E c'è scritto tutto quello che bisogna sapere, 10 punti, come giustamente un decalogo, per l'esame. E io mi attengo scrupolosamente a questa disciplina, che peraltro ho gentilmente scritto. La regola qual è? Salvo che per i fuori di corso, per i quali è difficile fare dei test scritti avendo programmi anche diversi, tutti gli esami iniziano con un test scritto. Alle ore 10 i miei assistenti distribuiscono i test, c'è un calcolo probabilistico su quanti saranno quelli che si presentano, perché la gente si iscrive all'esame ma non si cancella se non viene, per cui c'hai 50 iscritti, ma quanti vengono, si presentano? Non si sa, facciamo l'occhio, facciamo 25, ecco. Ma sono sempre troppi. E viene distribuito il test dura 45 minuti ed è composto di 4 parti. Questo è l'ultimo test di settembre, 24 settembre 2015. Io ho un failone con tutte le domande, in circa 3 minuti e mezzo sforno i test, qualche volta sono anche delle cavolate dentro, ma nessuno se ne accorge. Prima parte, organizzazione, capitoli sulla forma di governo e forma di Stato. Seconda parte, fonti. Terza parte, Corte Costituzionale. Quarta parte, diritti e libertà. Per ogni parte ci sono 3 domande. Le domande sono congegnate, alcune vanno scritte. Che cos'è e quali funzioni svolge il Consiglio di Stato? Qui uno deve scrivere possibilmente in alfabeto latino, gradito l'alfabeto latino, ecco, sì. E nella lingua italiana o comunque una lingua riconosciuta della comunità europea, che non sia il gaelico e l'ungherese, che è una certa difficoltà. Si chiede di solito una definizione. Dicasi, alcune di queste domande sono già impostate col dicasi. Non c'è nessuno che dicasi, no. peccato. Si tratta essenzialmente di una definizione. Quando uno dice che il Consiglio di Stato è un organo di consulenza del governo, ma è anche un organo di secondo grado della giustizia amministrativa, se l'è cavata. Non può poi aggiungere, è diviso in più sezioni, sta in Palazzo Spada, quello che volete. Però l'essenza è il punto, no? Uno deve sapere cos'è il Consiglio di Stato. Altro tipo di domanda è questa: il governo pone la questione di fiducia, significa che segnale le quattro risposte corrette. Il Parlamento deve riunirsi in seduta comune per votare la fiducia. No, una cavolata. Piace molto, però è sicuro che è una cosa che sta... piace, si vedono, pacco sulle spalle. Il Parlamento in seduta comune si riunisce soltanto per i casi tassativamente previsti dalla Costituzione, quindi elezione dei giudici della Corte Costituzionale, la 31esima, 32esima, 33esima votazione, eccetera, l'elezione del Capo dello Stato, l'elezione dei giudici del CSM, la messa in stato d'accusa del Capo dello Stato, e non può e non ha un suo ordine del giorno disponibile. Non è che il Parlamento in seduta comune, per esempio, potrebbe aprire una discussione, ma chi eleggiamo alla Corte Costituzionale? Che sarebbe anche una cosa intelligente, ma non si può fare, non si può fare perché il Parlamento in seduta comune non è un organo in senso proprio. Entrambe le Camere devono votare disgiuntamente, questa è un'altra cavolata, per il semplice fatto che la fiducia deve essere data da entrambe le Camere, ma può essere revocata anche da una sola Camera. Vota solo la Camera dove la questione è posta, sì, questa è giusta. Si vota immediatamente l'atto su cui è apposta la fiducia. Ma, c'è la pausa di riflessione, l'Assemblea sospende la riunione e rinvia il voto. Sì, ma siccome nel opuscoletti che qualcuno studia al posto del manuale di voto costituzionale, quella roba Simone e altre truffe, c'è scritto che per velocizzare il voto, e si pone la questione di fiducia, che è vero, ma per altre conseguenze, l'ignaro, ignoto, inconsapevole studente che cosa pensa? Che si vota subito, perché così si fa in fretta. Ma non è così, perché c'è la pausa di riflessione che evita appunto gli assalti alla diligenza. L'Assemblea sospende la riunione e rinvia il voto, sì. L'Assemblea vota solo dopo l'autorizzazione del Presidente della Repubblica. Beh, questa è veramente una fregnaccia chiarissima, ma siccome nei manuali per come si fanno i test, si dice, risponde nel dubbio alla domanda più lunga, qualcuno magari ci casca. Si vota con voto segreto? No. Si vota per alzata di mano? No. Si vota per appello nominale? Sì. Si vota per divisione dell'Aula? Sono quattro modi di votazione dell'Aula? No. Maggioranza semplice, maggioranza assoluta, maggioranza qualificata. Il vero problema è che il 90% degli studenti di giurisprudenza non sa che differenza ci sia tra maggioranza semplice, maggioranza assoluta e qualificata, perché sono numeri, metà più uno, ma di che cosa? Naturalmente si vota maggioranza semplice, come in tutte le votazioni delle Camere. Questo è un altro formato tipico. Una commissione d'inchiesta può ordinare l'arresto del testimone reticente? Adesso lo sapete, sì. Perché? Perché gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, punto. Quando ci si mette a fare il test, se uno ha studiato ci mette questa prima pagina un minuto. Fonti. Se un regolamento di delegificazione contrasta con la Costituzione, chi e come può dichiararlo illegittimo? Dai, datemi una risposta. Chi può dichiarare illegittimo? Andate a naso, non pensate a un regolamento di delegificazione è solo un disturbo, prende la cosa un po' più struggente. No, non può la Corte si occupa solo di leggi e atti con forza di legge. Il giudice amministrativo, solo il giudice amministrativo, non il giudice ordinario. Principio di legalità formale e principio di legalità sostanziale, quali sono le differenze? Magari illustrandole con un esempio. Questa si salta perché porta via troppo tempo di solito. La differenza è che il principio di legalità formale si accontenta dell'attribuzione della funzione, nessun potere può essere esercitato se non sulla base di una legge, vuol dire che c'è una legge che riconosce l'attribuzione, il principio di legalità formale. Il principio di legalità sostanziale invece chiede che sia disciplinato anche l'esercizio della funzione. Introduzione nell'ordinamento italiano di norme interne corrispondenti alle norme internazionali consuetudinarie, articolo 10 primo comma. Avviene automaticamente, sì, attraverso un ordine di esecuzione, no, fonte fatto, no, ratifica, no, è il rinvio automatico dell'articolo 10, primo comma. La Repubblica si conforma alle norme generalmente internazionali generalmente riconosciute. Corte, secondo la giurisprudenza della Corte, il comitato promotore di un referendum abrogativo è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato? Guarda caso, non l'ho fatto apposta, ma era la notizia di oggi. Sì, era quella sentenza là. Perché? Perché è in quella funzione rappresenta il corpo elettorale nello svolgimento di un'attribuzione costituzionale. Può essere sollevata davanti alla Corte Costituzionale l'eccezione di incostituzionalità di una legge di delega prima che venga emanato il decreto delegato? Ta-tan! Chi mi risponde? Dovete ancora studiare. Benissimo. La risposta è sì e no. Diciamo, e no se uno pensa al giudizio incidentale. Perché il giudizio incidentale può sollevare questioni di legittimità soltanto di una legge che stai applicando. Requisito della rilevanza della questione. Una legge di delega per definizione non la sta applicando il giudice perché la deve attuare il governo e quindi non ci sarebbe rilevanza. Anche se recentemente alcuni penalisti sostengono tesi immonde, proprio oggi ho dovuto mandare un lavoro non mio alla rivista di diritto penale così imparo un po' di diritto costituzionale, poveretti, non può essere applicata direttamente una norma di delega, per il semplice fatto che la delega rivolta al governo, il governo non è giuridicamente tenuto a attuarla, perché c'è un potere discrezionale del governo, autonomia politica del governo, può anche non attuarla, il che vuol dire che quella norma non entrerà mai in, non in vigore, perché la legge è entrata in vigore, ma non sarà mai applicabile dal giudice. Invece nei giudizi in via d'azione può essere sollevata la questione, perché se il Parlamento affida al governo il compito di normare una materia che è di competenza regionale, già quell'atto è invasivo e quindi la Regione può sollevare la questione di incostituzionalità. È complicato il diritto costituzionale, lo so. Quali sono i soggetti che possono intervenire in giudizi in un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato? In realtà sono i soggetti indicati dall'ordinanza della Corte Costituzionale che ammette il conflitto. È la stessa Corte a dire quali sono i soggetti notificati. Si può perdere il diritto di elettorato passivo? Sì, no, perché? Vabbè, no? Che cosa si intende per effetto orizzontale dei diritti costituzionali? Cioè la possibilità di far valere tra privati un diritto costituzionale. 18.1. I cittadini hanno diritto di associarsi per fini che non sono vietati ai singoli della legge penale, rappresenta un limite nella garanzia di libertà di associazione. Perché? Questa è una domanda che non dovrebbe essere nel test di diritto costituzionale, ma un test di intelligenza e capacità di leggere un testo redatto nella lingua italiana. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Questo è un limite o una garanzia? E buttatela, dai! Vi suona come un limite o come una garanzia questo fatto che i fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale? Dica, dica, tanto non mi ricorderò mai che cosa ha risposto. Sì, perché?
Perché può essere vietato un'associazione con
fini, sono di elevato. Certo, per esempio, ci sono dei deficienti che si chiamano ultras, o ultras, come preferite pronunciarli, meglio non pronunciarli, e non si può vietare l'associazione degli ultras che hanno lo sportello con la sala cinesca, con l'aquila, che cos'è l'aquila della Lazio, la lupa della Roma e le zebre della Juventus. Non si può vietare. Non puoi vietare l'associazione dei deficienti. Dovresti vietare il deficiente, cioè chiunque sia scoperto di essere deficiente è punito dalla legge penale. A queste condizioni puoi vietare anche l'associazione dei deficienti. Questo è il principio, per cui è il massimo della libertà concessa alle associazioni. Non è una cosa da poco, perché nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che noi abbiamo ereditato dal fascismo, sono ancora vietate, per esempio, le associazioni sovversive. Mentre essere sovversivi è un diritto. Io, per esempio, sovvertirei, sono proprio sovversivo di nascita, io sovverto ogni giorno qualcosa, non so perché, sono nato così, sono nato sovversivo, eccetera. Ma non mi possono vietare a me di essere sovversivo. E allora perché possono vietarlo alle associazioni? La risposta della Corte è perché la norma è scritta in modo sufficientemente chiaro per spiegare che le associazioni sovversive sono vietate se hanno uso della violenza. E usare la violenza è vietato anche ai singoli, per cui io posso essere sovversivo, ma non posso essere violento. Se io vado in giro a sprangare le macchine e a bruciare gli sportelli del bancomat, sono punito in quanto singolo e sono punito anche se lo faccio in combricolo di associati, anzi, cioè l'associazione di delinquere in più. Tutto qui. Allora, qual è la gestione di questa cosa? La gestione di questa cosa è che i test non vengono letti prima di cominciare gli esami, vengono letti quando la coppia di interroganti si presenta. Io faccio gli esami in coppia perché, a parte che è una vecchia tradizione di scuola, lo faceva Paradi Inc., anche Crisafulli prima. Io ho fatto l'esame costituzionale in coppia con mio amico il giorno mercoledì delle ceneri, erano tutti sporchi di zucchero a velo, e io ho preso solo 28, ma in realtà avevo preso, credo, 50, perché ho preso 22 al posto di mio amico, perché io rispondevo alle mie domande, ma poi rispondevo un po' anche alle sue, per cui ho preso un sacco di doti. Gli esami in coppia consentono di risparmiare un po' di tempo, di togliere un po' di drammaticità all'esame, perché se uno ha difficoltà, poi gli dia la mano, è d'accordo, non è d'accordo. E vengono letti all'inizio dell'esame la lettura del testo da parte mia. Non è che io metto un voto sul test, a me il test interessa relativamente, perché il test è stato inventato come test di autovalutazione. Sono in grado di sostenere l'esame? Uno lo vede, perché se il foglio è bianco e lui ci ha scritto solo delle cose così perché lui o lei ci ha scritto delle cose così perché non voleva consegnarlo in bianco, capirà che è meglio non venire a perdere tempo, soprattutto far perdere tempo a me, che è una cosa che non mi piace. E quindi questo significa che su 100 studenti che si presentano all'appello, non sono mai 100, al massimo sono 20, diciamo che un 40 decide di tornarsene a casa. Grande risultato. 40% di esami. È bellissimo. Infatti trovo che sia stata una grande invenzione che avevo fatto quando insegnavo a Macerata, dove lì c'era il salto d'appello, perché il corso era annuale, per cui non potevi fare tutti gli appelli in fila, devi fare un appello sì, un appello no, un appello sì, un appello no, e allora l'autovalutazione ti consentiva di non bucare l'appello. Però funziona anche qui lo stesso. Se uno mi consegna uno scritto del tutto insufficiente e gli dico, ma mi sembra il caso di insistere. E un altro 5% dice, no, in effetti, forse è meglio, poteva capirlo prima. Però magari non sapeva che le risposte erano sbagliate, mi sta dando un sacco di informazioni sulla sua non preparazione, e a me serve tutto questo gioco per capire chi ho davanti. Sono 40 anni che faccio esame, una roba disgustosa, per cui generalmente quando uno si siede sulla sedia è già pregiudicato. Voglio dire queste cose. È la Vorverständnis. Voi capite che messa così è una cosa heideggeriana, no? La precomprensione, che va bene anche come pregiudizio. Noi viviamo di pregiudizi, non so se vi siete mai accorti, no? Siete mai accorti che siete pieni di pregiudizi? Allora è agosto, l'autobus è affollato, ci sono due posti disponibili, uno è vicino a un negro ciccione è sudato, e un altro vicino a una ragazza bionda che legge un libro. Dove vi sedete? Perché pensate che puzzi. Magari lui è profumatissimo e puzza la ragazza, ma la precomprensione vi porta a anticipare un giudizio. E noi, anche se non vogliamo, e siamo totalmente non razzisti, democratici e politically correct, viviamo di pregiudizi. Per cui se incontrate una ragazza sola di notte non pensate che lei vi aggredirà, mentre se incontrate uno con la faccia albanese dite, c'è un'altra via? Pregiudizi. No, bisogna essere spietati con se stessi, un po' meno con gli altri. E quindi anche il modo con cui uno tratta la sua preparazione stimola dei pregiudizi. Se tu mi consegni un compito e non c'è nulla di giusto, io non ti sto cacciando, ti chiedo, sei proprio sicuro? Se mi dici di sì, che vuoi fare l'esame, allora, col sorriso sulle labbra, però le peggiori domande ti arrivano. Ma non perché sono cattivo, ma perché è così che si svolgono le cose. Quello che è un'altra cattiveria invece è che i testi sono più difficili quando gli appelli sono più frequentati. Questa è una legge di mercato. Il mercato è tutto attorno a noi. E siccome il primo appello di giugno e l'ultimo di maggio non viene nessuno, come il primo di settembre e il primo di gennaio. Il primo di gennaio lo volete voi forse. Allora il test è morbido, mentre l'appello di luglio, che fa caldo, ci sono 100 iscritti e sono tutto l'avanzume dell'anno e degli anni precedenti, allora il test è più difficile. È una risposta di mercato. Non si paga, non si paga per presentarsi gli esami, perché sennò sarebbe più caro presentarsi, però le condizioni sono più disagevoli. Vabbè. Sono del tutto franco. Di conseguenza, a me è sufficiente avere l'impressione che qualcosa ci sia. Poi non è che il test sia pregiudiziale. È un modo per avere un inizio dell'esame. Torniamo all'esame. Dov'è? L'esame, no, non c'è. Vabbè, pazienza. L'esame si svolge così, che io faccio delle domande e voi date delle risposte. Fin qua non ci sarebbe molto da dire, ma il senso è che il test scritto serve in primo luogo come verifica e autovalutazione. Sta allo studente capire da esso se è in grado di sostenere l'orale o gli conviene invece ritirarsi. Durante il test scritto possono essere consultati soltanto la Costituzione e testi di legge non commentati. L'esame orale prevede di regola una domanda su ognuna delle parti indicate al punto 2, per cui sono quattro parti, organizzazione, fonti, corte, diritti, Tuttavia la prima domanda riguarda sempre uno degli argomenti cardine della materia, per cui una risposta gravemente insufficiente ad essa pregiudica il proseguimento dell'esame. E la prima domanda è sempre sulle fonti. Perché? Perché sono quelle che servono di più, visto che voi non diventerete mai Presidente della Repubblica, salvo miracoli, forse neanche giudici della Corte, forse neanche parlamentari, ma forse qualcuno di voi farà un lavoro da giurista, le fonti sono la base del lavoro e bisogna conoscere. Per cui, tipiche domande, abrogazione di riserve di legge, forze di legge, queste cose qui. Senza avere una risposta buona, soddisfacente, sufficiente sulle fonti, non si va avanti. È chiaro, perché a me non importa niente quanto voi avete studiato, mi importa quanto riuscite a cavarvela di fronte a qualsiasi domanda. Dopo c'è sempre una domanda sulla Corte. Se non mi sono fatto delle idee chiare, ci saranno altre due domande, se no una sola, che può essere o sulle libertà o sull'organizzazione. Generalmente tre domande bastano per riuscire a capire se uno è preparato oppure no. L'esame può essere ripetuto in ogni appello, ma il 18 conquistato per uso capione non è un'ipotesi completata dalla contemplata dalla Commissione. Chiaro? Significato questo? Vi dirò di più, che siccome io sono buono buonissimo, ma quanto sono buono? Gli appelli fuori corso sono riservati fuori corso. Questa è una regola e io rispetto la regola. Si prega di non chiedere eccezioni. Però se uno va a sbattere contro il muro una volta, due volte, tre volte, a un certo punto riesco perfino a rendermene conto io riconoscendo dai lividi, e gli dico, senta, facciamo una cosa, lei venga a trovarmi in studio e facciamo un calendario e le insegno a studiare. Capitolo per capitolo, e studio un capitolo alla volta e vediamo che cos'è che non funziona nella sua operazione. Più delle volte è un errore di tecnica di studio. Tecnica di studio nessuno le insegna, che vuol dire che è come montare su una macchina senza aver fatto scuola guida. Si va a sbattere. Per costituzionale la tecnica di studio è un po' diversa da quella che serve per esempio per privato. Il privato c'ha una massa di cose mnemoniche che costituzionale non c'è, per mia fortuna, perché se no sarei incapace di fare lezione. Bisogna capire, e quindi anche le domande seguono un po' questa logica. Cioè io non faccio la domanda del paragrafo del libro, mi parlo qualche volta anche per magari sì, ma mi interessa capire se uno ha afferrato il concetto. Per cui lo studio mnemonico, evitatelo, in genere non è un buon servizio che voi fate alla vostra intelligenza. Ma sai, io ho ripetuto 10 volte il libro. Orrore. E cosa serve ripetere 10 volte il libro? Una volta che l'hai letto, lo leggi una seconda volta. Perché? E uno va a vedere 10 volte lo stesso film, è un po' noioso, è molto noioso. Allora, studiare così non serve niente. E per studiare bisogna usare ogni qualità del proprio cervello. Una è quella di leggere, indubbiamente, uno legge, capisce quali sono i punti difficili, si evidenzia le definizioni, va a vedersi i riferimenti in modo da capire un po' come si organizzano, organizza il libro e le materie. Lo legge. Con che velocità? Boh. Dipende dalla concentrazione. Queste sono cose molto soggettive, è difficile fare degli standard. C'è gente che è disposta a passare 3 mesi a fare un esame, 6 mesi a fare un esame. Io non sono mai stato disposto a fare questo, preferisco chiudermi a casa e uscirne quando ho finito, ma tempo minimo, per me 80 pagine al giorno è lo standard. che vuol dire che un libro di 600 pagine lo fai, lo leggi in 8 giorni, moltiplica per 3, 24 giorni. Dopo 24 giorni sei pronto per fare l'esame. Questo deve essere una macchina. Trovate il vostro metodo e riflettete su quello che fate e poi blindate. Se il metodo si dimostra utile, blindatelo e cercate di applicarlo a tutti gli esami. Deve essere un lavoro sulla sua base di costruzione burocratica, no? Uno ha un processo da svolgere, non è che sta a pensare, voi portate la macchina a fare tagliando, allora la prendono, c'è un processo da svolgere, perché pensano, oggi faccio prima la gomma destra oppure prima il tubo di scappamento. E così deve essere anche la vostra capacità, dipende da come uno ha fatto la testa, non solo la testa ma anche altre parti anatomiche, da quanto riesce a stare su una sedia, da quanto riesce a stare senza il telefonino che squilla, senza fare, io vedo ragazzi in biblioteca stanno là ore continuamente, sms, letto, risposta, sorrisetto, poi guardi la mosca, poi riprendi là. Per fare questo lavoro uno perde la vita, per leggere una pagina interrotta dal telefono ci puoi mettere 3 ore, follia. La seconda passata deve essere un diverso tipo dell'intelligenza e della memoria, che è quella la propria capacità di organizzarsi mappe concettuali si chiamano, ho scoperto in didattica, lo facevo prima di sapere che esistessero, e cioè schemi. Gli schemi che vi faccio ogni tanto, no? Con la vostra parte, la grafa, fonti, fonti atto, fonti fatto, fonti forza di legge, fonti... Quegli schemi là sono tutte mappe che servono per muoversi nelle materie. Già vi dicevo più volte che questi schemi sono tutti degli schemi logici, ma degli strumenti potentissimi di organizzazione dello studio. Era questo? Certo, questo è uno schema, per esempio, no? Uffa. Questo è uno schema. Lo potete costruire così o così, ma resta uno schema. E ogni passaggio è un pezzo di definizione in più, perché sono tutte costruite in imbuto, tutte costruite per genere comune, differenza specifica, così. Ed è fondamentale, genere comune, differenza specifica per appunto, è fondamentale perché questo vi utilizza un pezzo di cervello diverso, perché una cosa, anche per il computer, una cosa è immagazzinare stringhe, un'altra cosa è immagazzinare immagini. Allora uno può avere più sviluppato un tipo di memoria, uno un altro tipo di memoria, ma abbiamo comunque due memorie che vanno messe insieme. La costruzione di una mappa serve per muoversi, è un discorso che ho già fatto. E poi ripetere ad alta voce, quello è un lavoro che bisogna fare, possibilmente in perfetta solitudine, perché avere un cretino che ti sopporta mentre tu parli è un castigo che non potrete infliggere a nessuno, e poi perché uno deve essere giustamente inflessibile, deve avere il tempo per ascoltarsi, per capire se c'è qualcosa che non funziona, se c'è qualche vocabolo che non lo persuade, poi magari va a controllare sul testo, ma si ripete a libro chiuso, perché sennò si sta sempre usando la memoria. Bisogna usare la propria capacità di rispondere a una domanda. Indice del libro, indice analitico delle definizioni, di qualsiasi parte, si apre il libro così. Che cos'è la commissione d'inchiesta? Allora, se uno c'ha uno schema, pensate già allo schema della Costituzione che prima vi mostravano, che a sua volta l'indice è uno schema, no? Sta nella parte che riguarda la formazione delle leggi. Perché? Questo è già un modo per impostare una risposta. E quello va fatto perché l'unico controllo che avete sulla vostra preparazione è sentirvi parlare. E dovete farlo voi. E dovete essere inflessibili. Non accettare sconti, non accettare parole che non hanno un senso tecnico. Bene, domani è l'ultima lezione.